Dal Vangelo secondo Matteo. In quello stesso giorno vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogarono. Maestro, Mosè disse: se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al proprio fratello. Ora, c'erano tra noi 7 fratelli. Il primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie e suo fratello. Così anche il secondo e il terzo, fino al settimo. Alla fine, tutti dopo, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà moglie? Poiché tutti l'hanno avuta in moglie. E Gesù rispose loro: vi ingannate, perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La folla, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento.
Vorrei provare in queste due sere a dire ad alta voce alcuni elementi di riflessione con i quali cerco di capire un po' di più come mai anche noi cristiani la fede nella resurrezione dei morti diventa una cosa sempre più impalpabile, no? Come mai ci sta uscendo dalla devozione, dal cuore, no? Come mai diventa difficile, appunto, anche solo dirla, ascoltarla, e nello stesso tempo magari indicare, ma proprio così, il tipo di lavoro che bisognerebbe fare in qualche maniera per riascoltare queste parole in maniera più convincente, in maniera più persuasiva, no? E questa sera proprio da un angolo molto particolare, perché il tema si presterebbe e si deve prestare a tanti altri punti di vista anche molto più complessi, no? Però questa sera vorrei provare con voi a vedere come l'uomo contemporaneo sta creandosi delle immagini dell'eternità, virgolette, che non sono quelle cristiane, no? E quindi lo spunto che abbiamo preso dal Vangelo non è per entrare nella discussione di Gesù con i sadducei, una discussione molto singolare, molto particolare all'interno di un dibattito religioso preciso, no? E l'ho solo preso come esempio di questa discussione, diciamo, eterna che c'è tra gli uomini su questa faccenda, cioè sul dopo morte, diciamo. Mettiamola lì così, nel senso che l'uomo manifesta la sua singolarità da sempre col fatto che si pone la domanda sull'aldilà, cioè l'uomo è l'animale che sa di dover morire, è l'unico che sa e lo comunica, no? Ed è anche l'unico che aspira in qualche maniera a non morire, che aspira quindi all'eternità, diciamo. Cioè l'uomo coltiva questo sorprendente desiderio di negare il potere corrosivo del tempo, della durata, che tra l'altro ha creato lui. È solo l'uomo che ha questa percezione del tempo e della morte e dell'eterno e dell'abisso, no? Cioè quello che noi chiamiamo anima, in quella direzione lì produce queste robe, no? Queste domande. E quindi cerca l'uomo da sempre di tener vive al di là della morte le persone che lui ha amato, no? Tutti i riti, compreso il funerale, è un tentativo di tenere qui un po' il morto, nello stesso tempo di riconoscere che invece si separa, no? Nel momento in cui si separa, si cerca in qualche maniera di continuare a considerarlo tra noi, vivo, no? Quindi il futuro per l'uomo è pieno di angoscia, non soltanto perché non sa cosa gli capiterà, ma perché sa che racchiude quella minaccia della fine, no? Quindi, il futuro è pauroso perché nasconde la fine, no? La ricerca di eternità e quindi un rifiuto del tempo finito, chiuso, che si apre sul nulla. Ed è un tentativo di dare senso, o di risposta a questa assenza di senso, che viene prodotta dall'angoscia della fine, dall'angoscia del nulla, no? Allora, questo è il primo dato. Il secondo dato è che uno dei mezzi più potenti con cui l'uomo combatte questa angoscia, di gran lunga il mezzo più diffuso e condiviso nella storia umana, è la credenza religiosa in un al di là della morte, una vita eterna più felice della vita terrena, nella quale si potrebbero realizzare le aspirazioni non realizzate, perché appunto la nostra vita resta sospesa, cioè non è compiuta, la morte ha questa caratteristica di rendere la nostra vita sospesa, no? Quindi questa vita oltre la morte compirebbe in qualche maniera le nostre aspirazioni e rimedierebbe a tutto ciò che è andato storto, che è andato male in questa vita, capito? È una riparazione, no? È una salvezza da un naufragio, no? Salvezza vuol dire una roba così. E il cristianesimo, sappiamo appunto, se mai domani sera si potrà dire qualcosa sulla centralità della resurrezione nella fede cristiana, ma appunto considerato così come fenomeno storico, il cristianesimo è stato un sistema di senso formidabile, e per noi appunto tra l'altro è stato l'unico, non sapevamo neanche che fosse un sistema di senso, era la verità e basta, no? Ma il cristianesimo nella sua fede, nella resurrezione della carne, legata alla fede della resurrezione di Gesù Cristo, include una fede in un al di là della morte, nella vita eterna, no? E questa fede cristiana ha gestito per secoli in una parte del mondo l'angoscia della morte e ha costituito il sistema di senso, diciamo. Cosa sta succedendo? Ovviamente qui mi fermo al mio paese, alla mia regione, alla mia comunità, a me, no? Sta succedendo in questo fenomeno che noi chiamiamo così molto sociologicamente, genericamente, la secolarizzazione. Si stanno secolarizzando i sistemi di senso. Cioè, ciò che caratterizza l'uomo moderno in questa ricerca di senso, è la secolarizzazione di questi sistemi religiosi. Cioè, la spiegazione, no, del senso della vita, che era interpretata nelle società tradizionali come la nostra, dalla religione cristiana come da noi, subisce questo processo di secolarizzazione e il suo trasferimento nell'aldiquà, nel presente. Ecco, segnalo solo che secondo me è questo spostamento e questa evoluzione culturale che spiega in profondità l'indebolirsi della credenza nell'aldilà tra i cristiani, no? Cioè, l'influenza delle grandi religioni, le grandi religioni organizzate, istituite, che hanno i dogmi, i riti, come la nostra, appunto, perdono forza, si va affievolendo. E il loro posto è stato preso nel secolo scorso dalle grandi ideologie. L'uomo moderno, appunto, ha affidato nel progetto autonomo, ha affidato soprattutto alla scienza applicata alla tecnica e al progresso, no? Quindi il posto dei sistemi religiosi di senso è stato preso dalle grandi ideologie capaci di portare una spiegazione del mondo e anche di mobilitare la società, capaci di una mobilitazione sociale e politica basata sull'idea forza di progresso e di rivoluzione, no? Il benessere democratico, benessere dato a tutti, la realizzazione dei desideri individuali, no? È diventato poi. Solo che questi sistemi di senso collettivi hanno fatto crack, quei grandi disastri del secolo scorso. Cioè, noi adesso, dopodomani, celebriamo la memoria dei nostri ragazzi morti in guerra, però appunto non è solo una questione di alcune famiglie che hanno perso i loro cari, è che le due guerre mondiali del secolo scorso hanno segnato il crollo di un sistema di senso, di un grande progetto moderno, capito? Il sistema marxista e comunista, che è miseramente fallito nella sua pretesa di dare un senso totalizzante alla storia, e il sistema liberale, che è arrivato alla frutta, perché mercantilizzando il senso, cioè riducendo il senso al consumo, al mercato, al valore economico. In realtà il sistema liberale sta arrivando a un vicolo cieco, nel quale lo spirito del consumismo sta soffocando il senso del futuro, cioè la crisi della speranza. La crisi di un senso della storia è legata anche al fallimento della portata storica di questi grandi disegni moderni. Quello che ancora restava di utopico, che il marxismo era utopico, no? Il paradiso in terra, il rimando alla fine dei tempi, quello che ancora c'era di utopico nelle grandi ideologie si è dissolto con la fine delle ideologie. E l'orizzonte di senso, la ricerca della salvezza, è nel qui e adesso. È un'attesa individuale di risultati immediati, una qualche forma di benessere, un bisogno di realizzazione di sé, delle proprie performance in una società concorrenziale e competitiva. Questa è la postmodernità, questa è la società nella quale noi ci troviamo. Quindi per alcuni versi finiscono di avere presa i grandi sistemi religiosi, la crisi della Chiesa appunto, ma delle Chiese, no? La crisi delle ideologie che avevano preteso di sostituirsi alle religioni in qualche maniera. È rimasto l'individuo disperso, che non può più far riferimento a racconti, capito? E quindi a speranze collettive. Il ripiegamento sull'immediato, sul presente, tra l'altro all'interno di questo vortice della globalizzazione che lascia mancare poi le appartenenze, i riferimenti. Questa è la situazione alquanto difficile nella quale noi ci troviamo. E anche le religioni o la religione assume facilmente queste caratteristiche. Non è sparita la religione, ma è rimasto un bricolage individuale, capito? Cioè ognuno si sceglie di credere quel che gli pare, quel che gli è utile, finché lo gratifica, no? Cioè per tutti coloro che sentono comunque il clima soffocante di questa cultura mercantile, materialistica, e cerca di dare il senso alla sua vita, appunto. Le aspirazioni religiose si manifestano in questa direzione, nella ricerca di un benessere psicologico, emotivo, di una qualità migliore della vita, no? Cioè, quello che dice sul piano dogmatico, sul piano oggettivo, per esempio il Papa, ma chi l'ascolta? Ma il primo che l'ascolta dice, ma io non sono d'accordo. Cioè, la pretesa oggettiva, l'istanza oggettiva delle religioni va in frantumi, e invece il bisogno di credere si esprime in termini individuali. Cioè, anche la fede viene individualizzata e soggettivata. Cioè in funzione di quello che è il valore rimasto in questa società, la ricerca dell'identità, che è un'identità fragile appunto, ma uno lecca giù tutto, prende tutto ciò che gli serve a farlo sentire qualcuno, capito? A farlo sentire che da qualche parte appoggia. Non prendo in considerazione l'altro versante della religione che è il fondamentalismo. Cioè uno così spaventato di questa solitudine si getta in braccio alle forme chiuse, intolleranti, anche violente della religione, no? Del totalitarismo religioso. Ma la caratteristica appunto più diffusa, perché dopo bisogna far conto che l'uomo moderno ha il principio di tolleranza, cioè che tutto è uguale, che tutto è relativo, che non c'è la verità, no? E allora preferisce questa posizione del supermercato della religione, prende questo che gli serve, poi va lì a prendere quello, poi prende quello, questo però non ci crede, questo aspetto non... Allora la salvezza non è più tanto nella mentalità diffusa, non è più appunto la salvezza dell'anima dopo la morte in un al di là, ma è in qualche maniera lo star bene, il benessere, la salute, virgolette, la realizzazione di sé in questo mondo. No? Per cui l'ideale del compimento dell'uomo, che prima era affidato alle religioni e all'aldilà, e poi spostato dall'uomo moderno in un orizzonte terreno, nelle forme dell'ideologia del progresso, in questa fase ultima nostra, postmoderna, viene fatto ripiegare sul terreno privato della ricerca personale, della realizzazione di sé. In questo contesto le credenze si frantumano, si parcellizzano, si disseminano in un paesaggio spirituale che assomiglia a un vasto supermercato, che tra l'altro oggi, secondo me, potentemente aiutato da internet, no? Uno va a cercare, si può trovare di tutto, hai capito? E questo mi sembra una conquista, no? Questo supermercato anche religioso, al quale gli individui possono rifornirsi di alcune risorse di senso, di alcune risorse simboliche, le più varie, disponibili alla carta, cosa vuoi? Ordina, in modo che uno possa confezionare le sue soluzioni personali, no? La dimensione, non dico la dimensione di appartenenza comunitaria, ma anche la dimensione teologica, cioè il determinare qualche contorno del senso o della verità, appunto. La dimensione teologica è ridotta al minimo. qualche idea molto semplificata sui rapporti con la divinità, di cui si apprezza soprattutto la vicinanza affettiva, no? Che ci faccia star bene. E poi ciascuno diventa l'artefice della sua sfera di senso e decide da sé di volta in volta, con un disinvolto bricolage di elementi diversi, il senso che vuol dare alla propria vita. E questa è una direzione della ricerca di eternità, no? Però questi, in qualche maniera, questi aspetti religiosi o di un qualche sapore religioso si costruiscono attorno ancora a una fonte esterna, cioè si cerca in qualche maniera in una religione, in un guru, in Dio stesso concepito così, nella religione orientale, nel gruppo appunto entusiasta, no? nel gruppo fondamentalista. Ma si sta diffondendo anche un'altra direzione, cioè si diffondono anche altre modalità di ricerca di senso, nelle quali non si va più fuori a cercare, ma ci si riferisce solo a se stessi, alle proprie energie, alle proprie potenzialità, no? Vorrei toccare due piccoli esempi. Il primo è quello di respingere il più lontano possibile i limiti del corpo e quindi della morte, no? E l'altro è quello di intensificare al massimo le sensazioni, la propria vita, come se l'intensità vissuta costituisse il modo di accedere a una certa forma di eternità. Vi accenno a queste due forme. Il primo, il rapporto con il nostro corpo, cioè in questo cambiamento culturale, in questo trasferire il senso dal rapporto religioso col cielo, con Dio, alla terra, anche il rapporto col nostro corpo è cambiato profondamente. Una volta tutta la nostra vita era posto sullo sfondo della valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. La vita è un sentiero selvaggio, diceva sempre mia nonna, sparso di triboli e spine, chi non salva ad un baldo coraggio. Cioè tutte le filastrocche, tutte le preghiere, erano tutte intese a sottolineare appunto il carattere faticoso, penoso della vita, sotto il segno dell'obbedienza, della sopportazione, della sofferenza, della malattia, della morte, a cui la religione dava un senso. E il senso era che la vita terrena è un passaggio e la vita vera comincia dopo la morte, no? Tant'è che tutte le prediche, tutte, finivano sempre per guadagnare il santo paradiso, no? Finivano così. Elemosina, santa elemosina e guadagnare il santo paradiso, erano i due temi della predica, di qualsiasi argomento si parlasse, no? Basta immaginare questo tipo di sensibilità per capire il rovesciamento del mondo, no? L'uomo oggi vince molte malattie e combatte ogni forma di dolore e si è spostato un po' alla volta su un atteggiamento di dominio del proprio corpo, addirittura di una specie di pretesa infantile di controllo della vita, no? Che ce l'ha in mano, specie di onnipotenza, che è un po' ridicola. Però, insomma, alla fine l'uomo poi, giocando continuamente in questa direzione, si abitua. E del resto, più volte ci siamo fermati a analizzare la negazione della morte come un elemento cardine di questo sistema di senso, no? Cioè la morte non deve, perché butta all'aria il sistema, no? La salute è un valore centrale, assolutamente centrale. e ciascuno si sente responsabile, si sente prima in diritto e poi responsabile della qualità della sua vita e della sua durata. Noi stiamo portando la durata della vita sempre più in là, e questo evidentemente cambierà non solo tantissime cose a livello sociale, di welfare, di cure, di livelli di vita, di composizione familiare, di questioni demografiche enormi, no? Ma questo cambierà e sta cambiando anche proprio il senso della vita, capite, no? Si potrebbe dire per alcuni versi che mentre una volta per vivere bene, bene secondo la volontà, bisognava dimenticare il proprio corpo, non ascoltarlo troppo, sopportarlo. Al contrario, oggi appunto il corpo è la divinità in qualche maniera, no? Bisogna prendere coscienza del proprio corpo, imparare ad abitarlo meglio, preservarlo, conservarlo giovane, prolungare al massimo l'esistenza. E quindi si moltiplicano le pratiche di rifarsi il corpo, di ricrearlo secondo i propri desideri, di modificarlo, di rettificarlo a proprio piacere, no? E poi guardiamo ore e ore corpi rifatti, capito? Che sono degni di apparire solo se hanno certe qualità, no? Ma ste robe qui vanno a incidere, non è... Uno dice, mi distraggo, no? Imparo a pensare, imparo a situarmi. Donde il ricorso sempre più frequente alla chirurgia estetica per rimodellare il corpo, difenderlo dall'assalto del tempo, dall'invecchiamento, cioè da un corpo asservito e dominato dalla natura, siamo passati a un corpo sempre più autocostruito, sia nel suo funzionamento sia nel suo aspetto, no? Se voi sfogliate un settimanale, ma di quelli appunto, di quelli normali, belli, quelli legati ai grandi quotidiani, no? Se aprite le pagine pubblicitarie è un mondo assolutamente, bisognerebbe provare a fare uno sforzo di uscire un momento dal conformismo. Trovate delle sorprese incredibili, no? Ci sono questi mucchi di corpi nudi messi lì per pubblicità. A me fanno un'impressione. Ma non oscene, non sono oscene perché sono di plastica. Ma mi impressiona proprio la... È come se si prendessero i corpi e si tirasse fuori la storia, l'umanità, lo sguardo. Sì, la plastica proprio. No. Si chiama plastica, no? Del resto. Però c'è anche un altro modo, questo è il primo modo, quindi quello di stabilire, banalmente vi faccio alcuni esempi, ma credo che apra la riflessione in quella direzione lì, che cambia il rapporto col corpo, no? E quando noi parliamo di resurrezione dei corpi o resurrezione della carne, carne vuol dire proprio una storia fragile, sospesa, che attende da Dio il compimento. Ma capite che a mettere insieme queste cose qui è impossibile. Ma per forza non ci crediamo più, perché stiamo mettendo su tutto un altro sistema di significati, di valori, no? Ma come si fa a essere così ingenui a dire, no, i nostri figli non vengono più in chiesa. Ma cosa gliene fregherà di ste cose nella Chiesa che risorge il corpo, l'Eucarestia, la vita eterna? Ma non capiscono assolutamente cosa dicono queste parole qui. O il giovane che c'è la moda dei giovani di fare le corse a 300 all'ora sulle strade, di buttarsi giù dall'albergo della piscina sperando di centrarla, no, sennò, sì, no. È l'altra maniera di cercare l'eternità, appunto, questa eternità immaginaria. Cioè la maniera di respingere i limiti del corpo e di intensificare la vita, no? E lo sballo è tipico, la droga è tipica, questa roba qui. no? Ma gran parte dello sport è condotto, beh. Cioè, il doping è una struttura logica, è come la plastica, è come la prestazione, è come portare il corpo al limite, siamo ridicoli a inseguire i drogati nello sport. È drogato lo sport, tutto. Se non lo è chimicamente, lo è mentalmente, no?
Questa maniera di spingere i limiti all'estremo, per cercare di superarli in una specie di autotrascendenza, di trascendenza di sé. Allora, vedete, la trascendenza non è più esterna, non vi è più qualcuno, ma è interna. È un tentativo di autosuperarsi, di farsi più grandi, diversi da quello che si è. E questo, per esempio, il senso dello sport che deve creare delle divinità o delle sfide e delle avventure estreme che spostano i limiti della sopravvivenza e sfidano il pericolo e la morte. Le sfide fino alla banalizzazione della vita. C'è qualcosa che conta più della vita, è la sfida alla vita, capito? No. Un altro modo, lasciatemelo dire, lo so che tre quarti di voi adesso sorridono e dicono che quello lì è fissato, ma io lo dico. Poi tanto tra qualche anno muoio, per cui non credo che potete dirmi che avevo torto, si vedrà, si vedrà. Ma secondo me oggi c'è un altro grande strumento per incoraggiare queste forme del superamento dei limiti, per cercare di rompere i confini della propria identità, che è quello di immergersi nella realtà virtuale. Grazie al mondo, non parlo grazie al computer, il computer giustamente si può usare decentemente, ma io parlo del carattere idolatrico, totalitario, ideologico, idolatrico, che ha il mondo di internet. La comunicazione in rete, senza corpo e senza volto, permette di superare le frontiere del corpo, favorisce identità multiple, rende possibili la frammentazione del soggetto coinvolto in una serie di incontri virtuali, ai quali ogni volta può dare un nome, un volto diversi a secondo dei desideri, delle circostanze, capito? Certe storie che hanno toccato anche noi, che toccano anche noi, che una famiglia si sfascia perché chattando, o il fatto che uno, che viene un gruppetto di ragazzi a prendere a botte un ragazzo dell'oratorio perché, come si chiama quella roba, in Facebook, quello ha parlato male dell'altro, questi non lo conoscono, vengono qui, gli fanno un occhio così. Cioè, queste robe qui, appunto, in realtà sono una dissoluzione della corporeità. Cioè, l'individuo non è più in queste forme, non è più costretto dal suo corpo fisico, si dà esplorazioni multiple, successive, sotto identità diverse. In questo mondo immateriale, nello spazio cibernetico, appunto, alla ricerca di una seconda, di una terza vita, conforme ai suoi desideri, ai suoi fantasmi più segreti, compresi quelli di darsi con questi nuovi poteri della scienza, forme nuove di immortalità. Trascendenza di sé, moltiplicazione di sé, eternità di sé. Sono alcuni modi con i quali gli uomini di oggi cercano di sfuggire alla loro finitudine e di affermare una loro trascendenza. Questo è, in queste forme diverse, un tentativo di sfuggire, di negare i limiti che hanno sempre inquadrato la vita dell'uomo nel mondo. Grazie ai nuovi poteri della scienza e della tecnica. Cioè, si realizza il sogno o l'illusione di essere creatori di se stessi e artefici della propria vita eterna. Io non voglio tirare conclusioni affrettate né dare risposte a queste robe qui che evidentemente fa parte della nostra storia, siamo dentro. Però, insomma, mi pare che noi cristiani, insieme a tanta altra gente vigile, attenta, queste robe qui qualcuno le aveva già viste 60-70 anni fa. Vi potrei portare dei testi bellissimi sui pericoli della tecnica e della scienza, che noi abbiamo detto basta usarla bene, no, noi. A me basta questa sera, capite come sono collegati questi discorsi? Io credo che se mio padre e mia madre, tutto a caso, fossero vivi, gli interessano questi discorsi qua. Perché io sto appunto dicendo, ma saranno vivi. Ma tutta sta roba qui, sta in piedi. Me lo fanno chiedere, i nostri ragazzi, i nostri amici ci fanno chiedere queste robe qui. Quindi un triduo dei morti e queste questioni non sono due cose separate. Cioè io non me la sento di mettermi a cantare il Requiem Aeternam o di fare le messe per l'intenzione o in suffragio, ignorando completamente quello che mi gira dentro, nel cuore, negli occhi, nelle mani, nelle cene con gli amici, perché poi alla fine, o nella scuola dove mandiamo i nostri figli, no, facevo la battuta adesso, cioè, perché il giorno dei morti si riprende tutti a lavorare, tutti a scuola, giusto, perché piuttosto che non far niente è meglio. Però questi nostri ragazzi, ditemi voi, il giorno dei morti è diventato un giorno come un altro. Per la scuola la questione della morte non è una questione che meriterebbe magari di fermarsi un momento. Oui. Si fermano se succede un incidente, via corridoni si riempie la strada. Succede che se una mezza porcheria viene fatta su in valle, van su per dei mesi a vedere dove è avvenuto. Beh, succede che la gente tutti i giorni muore, tutta, e un giorno all'anno. In una cultura di tradizione cristiana ci si ferma a pensare ai morti. E cancelliamo tutto. Cioè, sono discorsi, secondo me, che ci devono far capire, e questa è l'unica cosa che stasera vi volevo un po' comunicare, no? Cioè, come avvengono di fatto gli spostamenti di significato, di senso delle cose. Noi siamo, non so come dire, o bambini, oppure razionalisti, al punto che ci sembra che le idee sono idee, no? I significati sono cose, i significati sono gesti, sono abitudini, sono dove metti gli occhi, le orecchie, la lingua, le mani, i piedi, capito? La cultura, cioè quella che in realtà poi ci dà i riferimenti per guardare in una parte piuttosto che in un'altra, di dire sta roba qui è meglio di un'altra, quello di dire è meglio ai miei figli tramandare ste cose rispetto... La cultura viene fuori dallo scambio tra gli uomini, quotidiano, totale. Noi non salviamo le idee vivendo in qualsiasi maniera. I cristiani non conservano la loro fede perché loro hanno la fede. E se proprio la cultura attorno ci cambia, e noi cristiani che eravamo abituati a essere al centro della cultura siamo spinti da parte appunto, beh, bisogna darsi da fare per tenere comunque significato alle cose in cui crediamo, no? Invece qui c'è una situazione nella quale tutti danno come scontato che loro sono cristiani. Gli viene portato via tutto e semmai ogni tanto si chiedono ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? No? Di chi è la colpa? Ma gli spostamenti di significato e di senso avvengono così. E si spostano anche i significati cristiani, perché i significati cristiani sono legati agli uomini, se l'uomo si sposta anche la verità cristiana gli va dietro, capito?
non è che lei resta lì, perché il senso dell'uomo è rivolto all'uomo. Se l'uomo non capisce più, si è trascinato dietro anche la verità cristiana nella sua confusione, no? E allora i significati cristiani della vita, della morte, dell'aldilà, del corpo, della resurrezione dei corpi, quando i più attenti sociologi della storia della cultura europea, giudaico-cristiana, dove il cristianesimo appunto è il nostro riferimento, quando parlano di una esculturazione del cristianesimo, cioè del fatto che i riferimenti cristiani escono, stanno uscendo dalla coscienza delle persone e quindi dalle pratiche sociali della cultura, si riferiscono a questo profondo processo culturale per il quale il mondo dei significati che costituiscono il nostro orizzonte pratico, cioè riferimento concreto per valorizzare le cose, il nostro orizzonte non è più quello cristiano. E questo ci fa intravedere il compito di una nuova evangelizzazione, che comporta indissociabilmente questi due versanti: la conoscenza del cuore dell'uomo di questo tempo, camminare con lui, ascoltarlo, cosa pensa, cosa desidera, dove sta andando, dove stiamo andando, appunto, no? Cosa stiamo desiderando? Cosa stiamo mangiando con i nostri desideri quotidiani? Come dividiamo il tempo? Come spezzettiamo la speranza? Come la costruiamo o come la tagliuzziamo fino a macinarla, no? Quindi da una parte una conoscenza della cultura, ma quando diciamo cultura diciamo gli uomini che vivono, capito? Questi non sono discorsi culturali, culturali appunto, così, non così, un po' beotamente, no? Sclassifichiamo il tentativo di capire perché poi tanto quello che penso io è così, quella è cultura. E quindi da una parte una conoscenza del cuore dell'uomo, di questa cultura, e dall'altra parte un rinnovato annuncio del Vangelo cristiano, della vita eterna, della resurrezione dei morti. Non possiamo più dirle alla stessa maniera queste cose qui. Saranno vere? Può darsi. Sono state vere probabilmente, no? Ma se vogliamo dirle, bisogna dirle in maniera molto più vicina, molto più umile, molto più radicale, molto più ignorante anche di ciò che non si sa, no? Comunque la nuova evangelizzazione che spetta alla nostra generazione, o la rimandiamo a quella dopo? Se aspettiamo ancora un po' la generazione che viene dopo della nuova evangelizzazione non se ne frega neanche. No, ma noi che siamo venuti su ancora nelle chiese, negli oratori, in giro ai preti, siamo andati a messa, pensiamo noi che dobbiamo preoccuparci di dire ma sta roba qui la buttiamo via o c'era dentro qualcosa che va trasmesso? Lo tocca a noi, perché chi non viene più già adesso in chiesa, questi qui mica si mettono a fare la nuova evangelizzazione. E quindi questo compito che spetta a noi, perché insieme si diffondano la fede e nascano nuove figure di umanità. Vedete, le due cose vanno di pari passo. Salvare l'uomo e salvare la fede nella resurrezione mi pare che non siano due cose diverse.